Vangelo secondo Marco, capitolo 1, leggeremo, fratelli, dal versetto 35 al versetto 39 di questo capitolo. Poi, la mattina, ecco, questo poi si riferisce al fatto che era trascorso il sabato, e quindi questa è la mattina del primo giorno della settimana. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò e uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demoni. Amen. Questa mattina voglio parlarvi e mostrarvi che il Signore Gesù Cristo è un esempio per noi di uomo devoto, di un uomo pio, di un uomo, di una persona che ha quella che generalmente si definisce la vera, l'autentica spiritualità. Gesù è un esempio di quello che un uomo, una donna autenticamente spirituale devono essere. Queste sono parole che oggi si utilizzano in modo molto ambiguo, ed esistono parole che oggi non si utilizzano affatto o sono mal comprese. Pietà, che cos'è la pietà o la devozione? Quali concetti, quali pensieri suggeriscono alle persone comuni questi termini? Una persona devota, una persona pia, è una persona generalmente identificata con una persona bigotta, ipocrita, una forma di ipocrisia religiosa, un modello di vita casalingo, ecco, una moglie devota, una donna devota, che cos'è? Quella che sta tra i fornelli, che si dedica alla famiglia, al marito, eccetera. Ora, queste sono cose che ormai sono passate di moda, non se ne parla più, e quando si usano queste parole lo si fa semplicemente per suggerire concetti negativi. Ma Marco, in questi pochi versetti che abbiamo letto, ci presenta Gesù come il modello perfetto di un uomo devoto. In cosa consiste la devozione, la pietà biblica? Chi è un santo, secondo la Scrittura, una persona devota? Ecco, qui abbiamo una bella risposta. Questa parola che noi abbiamo, che ho già utilizzato, pietà, deriva da una parola latina, pietas. È il termine greco che noi troviamo nel Nuovo Testamento, quando per esempio leggiamo l'esortazione dell'Apostolo Paolo a Timoteo: esercitati alla pietà, significa, diciamo, letteralmente, descrive letteralmente la corretta adorazione di Dio. Essere un uomo pio, essere un uomo devoto, significa adorare Dio nel modo che Dio stesso richiede. Compiere atti Ecco, quell'esortazione dell'Apostolo Paolo, esercitati per ottenere la pietà, è un comandamento a compiere degli atti che avrebbero fatto diventare Timoteo una persona davvero, che adorava davvero Dio nel modo giusto. Ora, adorare Dio correttamente è lo scopo per il quale noi siamo stati creati. Lo scopo della nostra esistenza, la ragione della nostra vita, è essere veri adoratori di Dio. Se noi vivremo una vita felice, sani nel corpo, ricchi e abbondanti di tante cose, ma non saremo giunti a diventare dei veri adoratori di Dio, noi avremmo fallito lo scopo della nostra esistenza. Ragazzi, voi che crescete, che studiate, avide giovani menti, come diceva un famoso professore di matematica, potete guadagnare tutta la conoscenza, diventare degli ottimi pianisti o chitarristi, laurearvi, diventare ingegneri, dottori, farmacisti, veterinari o qualsiasi altra cosa, fare tanti soldi, avere una bella famiglia, figli, prosperare, ma se non sarete giunti a diventare delle persone che adorano Dio come Dio vuole essere adorato, tutto quello che avrete guadagnato nella vostra vita, presto o tardi, si rivelerà paglia, legno, stoppia, cose che nel giorno del giudizio faranno una vampata e vi trascineranno nelle fiamme a voi stessi. Lo scopo della nostra esistenza è essere adoratori di Dio e diventare uomini e donne pie, devoti. E che cosa significa esserlo? Ecco, quello che questa mattina vi voglio mostrare da questi semplici versetti è che la pietà, ovvero la spiritualità cristiana autentica, è tre cose: la pratica delle discipline spirituali, la manifestazione sincera del carattere cristiano e l'adempimento coscienzioso della propria chiamata e della propria missione nel mondo. Allora, voglio farvi vedere perché dico che Gesù è l'esempio dell'uomo devoto. La prima cosa che vi voglio fare osservare è che Marco ci dice che Gesù la domenica mattina, sì, anche se non si chiamava così, il primo giorno della settimana, il giorno dopo il sabato, molto presto si alza, mentre era ancora notte, mentre tutti gli altri dormivano, e esce di casa, se ne va in un luogo deserto e là prega. Voglio farvi ricordare un attimo la giornata precedente di Gesù. Non era stata per niente una giornata di riposo per lui. Era cominciata molto presto, aveva trascorso il giorno intero a insegnare nella sinagoga, a guarire, poi quella sera non era andato neanche a letto presto, dopo il tramonto gli portarono molti malati, gli portarono gli indemoniati, lui li guarì, lui li cacciò i demoni, e quindi immaginiamo che aveva fatto tardi quella sera, tardi non perché era andato al cinema, non perché era andato a mangiare la pizza con gli amici, ma tardi perché si era attardato nel servizio del Signore. Eppure doveva essere esausto, ma l'indomani mattina si alza presto, quando è ancora buio, va in un luogo solitario, in un luogo deserto, e là pregava. E che cosa comprendiamo? Prima di tutto che il Signore Gesù praticava costantemente l'abnegazione, praticava costantemente il controllo dei propri appetiti e delle sue stesse necessità fisiche. Ricordiamoci che Gesù è un vero uomo, e come uomo vero e autentico conosceva la stanchezza né più né meno che come la conosciamo noi. Conosceva la necessità e il piacere di dimorare nel letto caldo né più e né meno come lo apprezziamo e lo conosciamo noi. E dopo una giornata di tanta fatica avrebbe legittimamente potuto dire: oggi riposo, oggi vacanza. Ma Gesù è un uomo che sa privarsi di cose che sono anche legittime e buone per scegliere ciò che è necessario e ciò che è meglio. Gesù è un uomo che è dedito alla pratica delle discipline spirituali. Controllare gli appetiti del proprio corpo, alzarsi presto al mattino, andare in un luogo silenzioso, nella solitudine, e pregare. E qui noi abbiamo soltanto tre delle discipline spirituali, perché sono menzionate qui soltanto queste, ma noi sappiamo che la Scrittura ci parla di molte discipline spirituali che sono utili per il nostro progresso spirituale, necessari per ottenere quella pietà, quella devozione per la quale siamo stati creati: la lettura della parola di Dio, la meditazione della parola di Dio, la pratica di appartarsi, chiudere l'uscio della nostra cameretta e quindi pregare. E potremmo aggiungervene anche altre: la pratica del digiuno, la pratica della memorizzazione della parola di Dio e così via, del servizio per gli altri e così via. Discipline spirituali che sono l'allenamento della nostra anima, del nostro essere interiore, per ottenere raggiungere uno scopo. Gesù è un uomo devoto. Usciva, andava in luogo deserto e là pregava. E certo, questo è il primo, ma non l'unico, riferimento di Marco alle preghiere di Gesù. Marco ci mostra molte volte che Gesù veniva pregato da altri, ma ci fa vedere che Gesù egli stesso pregava. Voglio mostrarvi soltanto, per esempio, alcuni passi. Marco 6:46, in cui è detto che Gesù, preso commiato dai suoi discepoli, se ne andò sul monte a pregare. Era pomeriggio, era tardo pomeriggio, e noi vediamo che Gesù prega ancora nel capitolo 14, al versetto 32. Leggiamo della sua preghiera nel momento di crisi, nel Getsemani. Poi giunsero in un podere detto Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. E noi sappiamo anche negli altri Vangeli che Gesù era solito pregare. A volte pregava normalmente, ma a volte pregava anche in modo straordinario. Alla sua disciplina costante di una vita spesa in preghiera aggiungeva momenti, giorni, di preghiere prolungate e straordinarie in occasioni particolari, in particolare modo penso a quando dovette scegliere i suoi discepoli, pregò per una notte intera. Quindi Gesù pregava e ovviamente questa preghiera di Gesù non è semplicemente l'attitudine del cuore rivolta a Dio, del cuore che è rivolto a Dio, ma è una consapevole, una pratica della consapevole comunione con Dio, un'attività consapevole, richieste verbalizzate, precise, fatte a Dio. Quindi, qui quello che sto dicendo è che quando qualcuno dice, ma io prego sempre, in realtà molte volte sta dicendo che non prega mai. Io la mia mente è sempre rivolta al Signore, bene? A parte il fatto che ci sono momenti in cui la nostra mente deve essere rivolta alle cose che stiamo facendo, perché potrebbe essere pericoloso e ci faremmo male, se non fosse così. Ma io non credo che chi dice così sia davvero sincero. Molte volte lo si dice per giustificare la mancanza di una vita disciplinata nella preghiera. Perché qui, quando si parla della preghiera del nostro Signore Gesù Cristo, si intende il fatto che Egli metteva da parte del tempo durante il giorno e in certe occasioni particolari per verbalizzare le proprie richieste al Padre. Ed è questa la preghiera della quale noi stiamo parlando, è la disciplina spirituale della preghiera, del silenzio, ecco, di appartarsi, e a questa ne potremmo aggiungere molte altre. Quindi comprendiamo che prima di tutto la pratica, la pietà, la devozione è la pratica delle discipline spirituali. Un uomo, una donna devota sono persone che sanno privarsi del sonno, che sanno privarsi a volte del cibo, che sanno privarsi del tempo che potrebbe essere speso in certe altre cose, per dedicarsi alla lettura della parola di Dio, alla meditazione, alla preghiera, alla pratica delle discipline spirituali. E non si può essere devoti se non si fanno queste cose. Se qualcuno mi dice, ma essere devoti è fare queste cose, io direi no, perché si può leggere la Bibbia, pregare, praticare il silenzio, il digiuno, senza avere la vera devozione. In altri termini, per usare una terminologia matematica, è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Perché la devozione cristiana è qualcosa di più, altrimenti se fosse così dovremmo dire che i farisei erano devoti perché pregavano, perché digiunavano, perché conoscevano la Bibbia. Va bene, sono d'accordo, queste cose da sole non fanno di noi persone pie, devote, ma non possiamo esserlo se non le pratichiamo. Che cos'è quindi la devozione? È qualcosa di più della pratica delle discipline spirituali, non qualcosa di meno o di diverso, ma qualcosa di più. E lo vediamo qui, in questo passo. Gesù, mentre era ancora notte, si alzò, uscì, se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e trovatelo gli dissero, tutti ti cercano. Ed egli disse loro, andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. La spiritualità cristiana, la pietà, la devozione, è più che una vita disciplinata e non si ottiene addizionando pratiche mediante una routine diligente. Questa, come vi ho detto, può giovare, ma una persona pia è molto più che un orologio svizzero. Una persona pia è una persona che possiede il carattere di Cristo. Il carattere di Cristo. Prima di tutto l'umiltà. Mentre tutti cercavano Gesù, Gesù non cerca la popolarità. Che cosa leggete nelle parole di Pietro e degli altri discepoli? Gesù, ma questo è il luogo meno opportuno dove tu ti dovresti trovare questa mattina. Ti abbiamo cercato dappertutto, ma dove ti sei cacciato? Tutti ti cercano e tu te ne stai qui da solo nel deserto? Non è messo in questi termini, ma c'è un rimprovero da parte dei discepoli nei confronti di Gesù. Tutti ti cercano e tu sei sparito. Dove sei? Gesù, vedete, sarebbe stato facile per lui rimanere a casa di Pietro, rimanere a Capernaum. Avrebbe un po' goduto della popolarità che si era guadagnato il giorno prima, guarendo molti malati, cacciando molti demoni. Sarebbe stata la cosa più naturale e voglio dire, più gratificante per lui. Ma Gesù non cerca l'applauso della gente. Gesù è una persona umile che fugge dalle cose che potrebbero gratificarle e sa che nella sua umanità egli ha bisogno, piuttosto che l'applauso e l'approvazione della gente, di quella necessaria comunione col Padre per poter svolgere il suo compito su questa terra. Noi, quando pratichiamo le discipline spirituali nel modo corretto, quando noi sappiamo appartarci per pregare, per cercare la solitudine, per cercare la comunione con Dio, noi stiamo, e lo facciamo nel modo giusto, non con lo spirito del fariseo, ma con lo spirito del vero discepolo di Cristo che chiude la porta e prega il Padre, noi stiamo dicendo una cosa sopra a tutte le altre: Signore, io ho bisogno di te. Io senza di te non posso fare nulla. Signore, se tu non mi riempi del tuo spirito, della tua grazia oggi, io sarò un fallimento, non resisterò alle tentazioni di oggi, non camminerò glorificandoti. Non ce la farò ad essere paziente, non ce la farò ad onorarti, non ce la farò ad essere un tuo testimone. Quando siamo sulle nostre ginocchia, noi, se stiamo pregando davvero, ci stiamo umiliando dinanzi a Dio. Quando non ci stiamo, stiamo dicendo a Dio: Signore, posso farcela anche senza di te. Posso sopravvivere anche senza la tua grazia, senza il tuo aiuto. Non ho bisogno che mi perdoni, non ho bisogno che provvedi per me, non ho bisogno e non mi interessa che il tuo regno venga, non ho bisogno e non mi interessa che il tuo nome sia santificato, non mi interessa che la tua volontà sia fatta, non ho paura del diavolo. L'umiltà è la prima delle virtù che si instaura nel cuore dei discepoli di Cristo, il senso di dipendenza assoluta da Dio, il bisogno di ricevere la grazia come dell'aria che respiriamo, come dell'acqua che beviamo, come del cibo che mangiamo. Voi riuscireste a stare una settimana senza mangiare? Si può farlo. Se riuscite a stare una settimana senza mangiare, dimostrate che avete sufficiente riserva per non mangiare e che potete sopravvivere una settimana senza toccare cibo. Non avete bisogno del cibo per una settimana. Ma se voi foste una di quelle persone denutrite che vivono in uno di quei paesi dell'Africa senza riserve, poveri davvero, resistereste una settimana senza mangiare? Beati i poveri in spirito, Gesù ha detto. La prima qualità e la prima virtù dei veri cristiani è la consapevolezza della loro miseria e povertà, che li fa dipendere interamente da Dio. E se voi siete davvero poveri in spirito, non potrà passare un solo giorno senza umiliarvi dinanzi al Padre e praticare le discipline spirituali, mostrando così il vero carattere cristiano. Gesù è umile, anche lo vediamo nella sua risposta cortese, ed è altruista. Sono due i peccati radicali dell'essere umano, l'orgoglio e l'egoismo. Pensate alla storia di Adamo ed Eva e vedete che l'orgoglio e l'egoismo stanno alla base della loro ribellione. E qui Gesù taglia la testa all'orgoglio e anche all'egoismo. Pietro, tu mi vuoi portare con gli altri discepoli, mi volete portare di nuovo a Capernaum? Ma io ho già fatto del bene a queste persone. Ci sono anche altri che devono essere visitati. Ci sono anche altri che hanno bisogno di me. C'è altre persone alle quali io voglio fare e posso fare del bene. Non pensiamo a aprire una mega chiesa a Capernaum. Non pensiamo a noi stessi. Pensiamo che dobbiamo andare altrove. Pensiamo che ci sono altri che hanno bisogno di udire la parola di Dio, pensiamo che ci sono altri che devono essere guariti, pensiamo non a noi stessi, ma pensiamo agli altri. Un uomo devoto è una persona umile, davvero umile, è una persona altruista, davvero altruista. Discipline spirituali. Carattere cristiano. Che cosa c'è di più? Un'altra cosa, e concludiamo. Bisogna che andiamo altrove per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. Chi è un uomo devoto, una persona devota? È una persona che, come Gesù, è dedicato interamente all'adempimento del proprio dovere e della sua chiamata e della sua missione. Un uomo devoto, un cristiano, si dedica costantemente ed energicamente all'adempimento della sua chiamata e cammina in modo degno della vocazione che gli è stata rivolta. Gesù dice: dobbiamo andare negli altri villaggi affinché io predichi là, infatti per questo sono venuto. Una interpretazione potrebbe dire, potrebbe essere: per questo sono uscito da casa tua, per questo sono venuto, sono andato, sono qui in questo luogo. Ma sicuramente qui c'è qualcosa di più profondo. Gesù sta facendo riferimento non all'atto di essere uscito quella mattina dalla casa di Pietro e dal letto che Pietro gli aveva dato, ma di essere venuto dal cielo su questa terra per compiere una missione da parte del Padre. Gesù aveva questa consapevolezza: io so qual è la mia chiamata, e mi dedico e mi devo dedicare interamente allo scopo per il quale io sono nato, alla mia particolare vocazione. Gesù è un uomo determinato, prima di tutto, sa che cosa deve fare. Ora Gesù è unico, va bene? E qui io voglio essere preciso, quando parlo di vocazione e di chiamata, che cosa pensate voi? La vocazione qual è? Quella di essere predicatore? Gesù era stato chiamato ad essere un predicatore, è molto più che un predicatore, il profeta. La sua chiamata era quella di essere il Redentore del mondo, la ragione per la quale è venuto, egli lo dirà altre volte, sono venuto per, non per essere servito ma per servire e per dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Ma ciascuno di noi ha una chiamata in questo mondo, ciascuno di voi è chiamato a fare qualcosa. Io vorrei che ci fossero più predicatori, ma non vorrei che tutti gli uomini fossero predicatori in questo mondo. Perché se tutti predicano, chi ascolterà? Gli altri predicatori. Ma in questo mondo c'è bisogno di predicatori, ma c'è bisogno anche di elettricisti, di muratori, di medici, c'è bisogno di ingegneri, c'è bisogno di giudici, di avvocati, c'è bisogno di tutte le attività umane, c'è bisogno di chi coltiva la terra, c'è bisogno di chi raccatta la spazzatura. E il mondo non potrebbe andare avanti se gli uomini non comprendessero che ciascuno di noi in particolare è chiamato da Dio a fare qualcosa di particolare. Questo mondo non potrebbe sussistere, non potrebbe esistere se i cristiani e gli uomini non svolgessero coscienziosamente, onestamente, costantemente, energicamente la propria chiamata, la propria vocazione. E Gesù è un esempio di uomo devoto perché, siccome è stato chiamato a predicare ed è stato chiamato a dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, tutta la sua vita precedente, da quando era piccolo fino all'età di circa 30 anni, l'ha spesa per prepararsi a questo grande impegno, e i suoi 3 anni e mezzo circa di ministero sono stati interamente, costantemente, energicamente, ogni giorno, ogni istante, spesi per questo scopo, fino all'ultima briciola di energia. Ora, Gesù è un uomo devoto perché è fermamente determinato a fare senza distrazione ciò che Dio lo ha chiamato a fare. Ciò che Dio lo ha chiamato a fare. La sua vita non è trascinata di qua e di là dagli interessi, dai desideri, dalle occasioni, dalle opportunità che gli si offrono. Lui sa quello che si deve fare, sa quello che deve fare. Qui viene un suo amico, un suo caro amico, suoi amici, suoi discepoli che gli fanno una proposta: Gesù, c'è tanta gente che ti cerca, vieni con noi. La vita di Gesù non è nelle mani degli altri, la vita di Gesù è nelle sue mani. Egli decide cosa fare. L'agenda di Gesù non la scrivono i suoi segretari o i suoi discepoli, la sua agenda la scrive da sé, ubbidendo ai principi divini e adempiendo i suoi doveri, i doveri della sua chiamata. Un uomo devoto, una donna devota, un ragazzo devoto. È una persona che, l'avete sentita la storia di Ulisse quando passava nello stretto di Messina? Che doveva passare tra Scilla e Cariddi, le sirene che col canto ammaliavano e trascinavano i marinai perché li facevano fare naufragio sugli scogli. Cosa fece Ulisse? Era curioso, lui voleva sentirle queste cose. Si fece legare all'albero maestro della sua nave, e poi perché voleva sapere un po' in che cosa consistesse questa forte tentazione. Ma poi prese delle precauzioni, prese della cera e la fece mettere nelle orecchie dei marinai, che non sentirono il canto delle sirene. E la tentazione era forte: se fosse stato per Ulisse sarebbe andato a finire lì, ma i suoi marinai avevano la cera nelle orecchie e non sentirono e non caddero nella tentazione. Ecco, ci sono tante sirene che cantano in questo mondo, a scuola, a casa, e ci vorrebbero trascinare ora da una parte, ora dall'altra. E che ci posso fare? E così ho avuto questa occasione. Gesù è una persona determinata, cammina per la sua strada, non si lascia trascinare nemmeno dagli amici più cari. Ragazzi, molte volte i vostri amici diventano i vostri peggiori nemici. Mi sono spiegato? I vostri amici diventano i vostri peggiori nemici quando vi trascinano dove loro vorrebbero portarvi. Prendete un bel po' di cera e mettetela nelle orecchie. Se siete persone, volete essere persone devote, molte volte dovete imparare a dire no. No. Perché il cristiano è una persona che sa dire sì quando è sì, ma sa dire anche no quando è no. Infatti Gesù dice un no ai suoi più cari amici. No, Capernaum, andiamo in altre città. E la sua attività è quella di agire ponendo tutte le proprie energie per adempiere la vocazione che gli è stata rivolta. Gesù afferma il suo mandato divino: io sono venuto per questo, il suo compito, affinché predichi. Egli è venuto per predicare il Vangelo, per dare la sua vita come prezzo per riscatto per molti, e non avrebbe dovuto né avrebbe potuto fare altrimenti, perché quello era il suo compito, la sua gioia, il suo diletto, era tutto nel compiere la volontà del Padre che lo aveva mandato nel mondo. Ed è questo quello che io voglio che ciascuno di voi domandi a se stesso: è la mia gioia, il mio diletto dare me stesso nelle cose che sto facendo? Casalinghe, quando stirate le camicie dei vostri mariti, riempite o svuotate la lavatrice, pulite per terra, vi dedicate ai vostri figli, madri con dei bambini piccoli, lo fate con gioia, come riconoscendo e comprendendo che quella è la vocazione divina per voi. Il movimento femminista, sorelle, degli ultimi 30 anni ha persuaso le donne che rimanere a casa ad essere casalinghe è un fallimento, è un'attività deprimente. Io non dico che le donne non dovrebbero lavorare. Non credo, credo che ci sono delle attività umane per il bene della società umana in cui è necessario ed è importante che le donne ricoprano delle mansioni nel mondo. Non dico che chi
non si sposa a una certa età, deve rimanere in casa a fare la maglia dalla mattina alla sera, o a vedere Beautiful e altre stupidaggini del genere per televisione. Ma se Dio provvede per voi un marito cristiano, una moglie, un marito cristiano, sto parlando alle sorelle, forse egli vi chiama all'alta vocazione della maternità e ad essere una moglie devota, una donna di casa, che non è né deprimente né noioso, se lo fate con tutte le vostre energie, ed è un'attività che non solo vi dà grandi soddisfazioni, ma se vostro marito è una persona intelligente, e sarà anche contento e vi loderà per il vostro lavoro. Ecco, casalinghe, operai, contadini, ministri, deputati, ognuno di noi, se siamo davvero devoti, ci dedicheremo costantemente ed energicamente a ciò a cui siamo stati chiamati. La nostra attività. Allora, che cosa comporta tutto questo? Dobbiamo domandarci, alla luce di queste cose, se siamo persone devote. Gesù è un esempio di devozione, di pietà, di santità, di vera spiritualità cristiana. E noi? Se misuriamo la devozione cristiana con le preghiere, con i digiuni, noi, e la nostra devozione è tutta là, non siamo migliori dei farisei. Se la nostra devozione però ha l'elemento del carattere cristiano e di questa dedizione, una volta che abbiamo compreso qual è la nostra chiamata a svolgerla costantemente, energicamente, per la gloria di Dio, allora forse siamo delle persone devote. Quali applicazioni ha questo insegnamento? Moltissime, fratelli, forse dovrei predicare una decina di sermoni sull'applicazione di questi principi. Ma io questa mattina voglio puntare soltanto a due cose. Una persona devota è una persona che nella sua vita ha ordine ed equilibrio. Ordine. Dio e me stesso. Me stesso e il mio prossimo. Prima il mio rapporto con Dio e poi il mio rapporto con il prossimo. Chi è la persona che volete incontrare tutte le mattine per prima? Dovrebbe essere il nostro Salvatore, il nostro Dio. Appena svegli, non vogliamo vedere, che so, un telegiornale. Non è tanto, succedono sempre le stesse cose, fratelli, durante la notte. La prima cosa che vogliamo fare appena svegli è incontrarci col nostro Salvatore. Prima di vedere gli uomini. E prima di pensare anche alle esigenze nostre e dei nostri simili, ricordiamoci che se non siamo a posto con Dio, non saremo capaci di amare il nostro prossimo come noi stessi. L'ordine è: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, e il prossimo tuo come te stesso. Perché Caino uccise Abele? Perché Caino non amava Dio prima di tutto. Era adirato con Dio. E siccome il suo rapporto con Dio non era buono, non fu buono neanche il suo rapporto con il prossimo. Ordine, Dio e il prossimo. E equilibrio.
equilibrio. Gesù è un eremita? No, Gesù non è un eremita. Sapete che la parola deserto in greco è eremos, no? Gesù è un eremita, ma Gesù è anche una persona che sta con la gente. E questo è l'equilibrio di cui voglio mostrarvi. Noi, ci sono persone che stanno, si chiudono nella loro cameretta di preghiera e buttano la chiave, mettono un muro così alto tra loro e il resto del mondo. Il mio rapporto con Dio, non mi interessa degli altri, io voglio solo fuggire tutte le occasioni. No, noi dobbiamo sapere che c'è un tempo per fare ogni cosa, c'è il tempo per stare nel deserto, ma c'è un tempo in cui dobbiamo andare tra la gente. E dobbiamo capire quando dobbiamo stare nel deserto e quanto, e poi quanto dobbiamo stare tra la gente. E ci vuole equilibrio, perché alcuni invece pensano, e voi sapete, questo è il problema di quelli che si dedicano all'opera sociale, non considerano l'importanza della propria anima, prima di tutto e soprattutto il rapporto con Dio. Ordine ed equilibrio nelle nostre relazioni. E questa era l'altra applicazione: nel nostro tempo, nell'uso del nostro tempo. Io credo che forse una delle aree nelle quali ciascuno di noi combatte di più è la gestione del tempo. Quanti di voi mi dovrebbero dire, se fossero sinceri questa mattina e se fossero interrogati, io non ho il tempo di fare questo, non ho il tempo di pregare come Dio, non ho il tempo di fare il culto in famiglia, non ci riesco. Fratelli, vi rendete conto cosa state dicendo quando dite così? State incolpando Dio di non essere stato saggio abbastanza, perché ha fatto la giornata di 24 ore, l'avrebbe dovuta fare almeno di 36, giusto? No? Il problema non è il tempo che vi manca, il problema è che voi non avete ancora imparato a mettere le giuste priorità, l'ordine delle cose. Le ore della nostra giornata sono quelle e non si possono né allungare né accorciare. Abbiamo bisogno di dormire, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di lavarci, abbiamo bisogno di lavorare. E in queste cose noi dobbiamo imparare che se siamo persone che vivono non secondo le opportunità, ma secondo i principi divini, noi dobbiamo mettere nelle nostre ore le cose che contano: il tempo per la nostra famiglia, il tempo per la nostra devozione privata, il tempo per lo studio della parola di Dio, il tempo per la Chiesa, il tempo per il servizio ai fratelli. I costanti ritardi e affanni che noi abbiamo, o alcuni di noi più di altri hanno, dimostrano una sola cosa: la nostra incapacità di mettere le giuste priorità, la stoltizia di essere incapaci di organizzare il nostro tempo secondo i principi e le cose che contano. È peccaminoso. Essere in affanno, non riuscire a fare le cose, significa che non siamo capaci di eliminare le cose che devono essere eliminate, che abbiamo riempito la nostra agenda di troppe cose e alcune dovrebbero essere tolte. E se non siamo capaci di toglierle per fare posto alle cose più importanti, non siamo persone devote. Non siamo persone pie, non siamo persone sante, come lo era Gesù. Non siamo cristiani, o perlomeno non siamo cristiani che ancora hanno imparato, che hanno già imparato ad essere maturi e responsabili, umili e altruisti. la mia preghiera e la mia esortazione per voi e per me, e Dio solo sa quanto ha parlato il Signore a me con questo messaggio. La mia preghiera per voi e per me è che questa, che ciascuno di noi possa essere come Gesù, un uomo, una donna, pio, pia, devoti. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, ti ringraziamo perché le tue sono parole di vita e di verità. E la tua parola è davvero una spada a due tagli, penetrante e tremenda. Ti ringraziamo, Signore, per l'esempio perfetto del nostro Signore Gesù Cristo, e questa mattina vogliamo chiederti perdono per le nostre mancanze e vogliamo chiederti grazia affinché possiamo ottenere e raggiungere quella devozione, quella pietà che è un grande guadagno. Ti prego, Signore, che il nostro cuore possa essere interamente versato nella ricerca di ciò che è buono, di ciò che è giusto, ma soprattutto che sappiamo imparare a fare la distinzione tra ciò che è meglio e sceglierlo sempre. Ti ringraziamo per questa mattina e ti chiediamo che questo messaggio possa essere accompagnato dalla tua benedizione spirituale. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen.